Cari amici, buongiorno a tutti, Ave Maria. Sono Francesca Romana Poleggi di Provita e Famiglia e sono qui per continuare la seconda puntata della trasmissione che abbiamo fatto il mese scorso. Il mese scorso abbiamo parlato dei cattivi maestri che hanno introdotto quell'ideologia ipersessualizzata e ipersessualista che ha diciamo così, prodotto come frutto amaro il desiderio e la necessità impellente, eccetera, di fare educazione sessuale nelle scuole ai nostri ragazzi. Oggi dobbiamo fare la seconda puntata, perché la prima puntata abbiamo parlato dei cattivi maestri. In questa seconda puntata io vi voglio fare alcuni esempi concreti della perniciosità, del pericolo che è per i nostri ragazzi questa Comprehensive Sexuality Education, CSE, detta educazione sessuale globale, detta educazione sessuale olistica o con altri termini analoghi. Però, prima di questo, devo rubare un pochino di tempo, 5 minuti forse, bastano, per un'altra cosa. In tutte le scuole è stato proposto di portare i ragazzi a vedere un film uscito recentemente o che esce in questi giorni, che si intitola Il ragazzo dai pantaloni rosa. E questo film è un film che bisogna andare a vedere, quindi io consiglio a tutti gli ascoltatori, quando è possibile, di portarci i ragazzi a vedere questo film. Però è anche un film che può essere facilmente strumentalizzato da una certa tendenza LGBT, per cui diventa il film contro l'omofobia, perché quel povero ragazzino gay è stato massacrato dall'omofobia. Bene, questo non è vero. Andate a vedere il film e ve ne renderete conto. Dunque, brevemente, narra una storia vera molto triste, perché c'è stato nel 2012 un ragazzo di 15 anni che si chiamava Andrea Spezzacatena che si è suicidato. E è vero che lui era vittima di bullismo a scuola, è vero che lui era vittima anche di ciberbullismo, perché hanno aperto, pare, un sito. Insomma, queste parolacce e cattiverie gli venivano anche dette su internet, veniva messo alla berlina in tutti i modi. È vero anche che l'insulto che gli facevano era quello di essere gay, lo chiamavano Checca Catena, gli fanno un bruttissimo, terribile, atroce scherzo, facendo con uno stratagemma lo fanno vestire da donna e quindi poi dopo alimentano questa cosa che lui fosse omosessuale, ma questo ragazzino non era omosessuale. Nel film si capisce bene, si capisce perché anche c'aveva una fidanzatina. Tra l'altro, questo rapporto era un rapporto molto bello, perché era un rapporto nato dalla condivisione di interessi comuni e non era uno di quei rapporti che vanno di moda oggi, in cui prima si va a letto e poi ci si chiede come si chiama. Assolutamente. Quindi era una bella storia che poteva, ahimè, chissà, forse poteva anche sbocciare. Perché è un bel film questo? Perché sicuramente insegna ai ragazzi che il bullismo non è una cosa accettabile, ma fa capire bene quali sono le crisi che attraversano i nostri adolescenti oggi. E udite, udite. Uno dei motivi principali per cui questo ragazzo era in crisi non era il bullismo, che lui all'inizio, tra l'altro, ci rideva sopra, e questi pantaloni rosa lui se li metteva apposta per non dargliela vinta a questi stupidi che appunto dicevano che era da femmina. E lui era anche isolato perché era molto bravo, il più bravo della scuola addirittura, e quindi era un po' isolato dagli altri compagni, come succede a tutte le persone brave, no? Il secchione. Quindi, però anche lì lui reagiva positivamente. Poi aveva le fragilità che hanno tutti gli adolescenti, si capisce benissimo che non si sentiva né carne né pesce, quindi a momenti grande, che vuole essere grande, e poi momenti si sente piccolo, come tutti noi ci siamo passati a quell'età, no? Che non vorremmo essere, non siamo ancora, stiamo crescendo. Ed è una cosa che dà fragilità. Ma a mio modesto parere, la cosa che nessuno dice, ma che dà più consistenza, ahimè, a questa crisi che attraversava questo ragazzino, è stata la separazione dai genitori. E che ci sia, per favore, una nuova scoperta, diciamo così, dell'importanza di una famiglia unita per la salute psicofisica dei figli è una cosa importante perché oggi sembra c'è una cultura antifamilista tremenda per cui sembra che il divorzio è una cosa normale, ce la siamo bevuta noi questa cosa. È normale il divorzio, è normale che si sta insieme finché si può e nessuno dice quanto fa male la separazione ai ragazzini, anche a quelli intelligenti, anche a quelli che mostrano tanta forza in tante circostanze. Quindi è un film che dà uno spaccato su quella che è la crisi dei nostri ragazzi, crisi sicuramente accentuata dalla violenza e dal bullismo, eccetera, ma io direi crisi per mancanza di amore. E altri 2 minuti fatemi dire questa cosa. Sicuramente ad Andrea è mancato l'amore degli amici, anche l'amore della fidanzatina che alla fine pare sia andata con quello che lo bullizzava. Sicuramente ad Andrea è mancato l'amore dei genitori, ma non l'amore dei genitori nei suoi confronti, quello c'è sempre stato, ma l'amore dei genitori fra di loro, l'amore dei genitori fra di loro è necessario ai figli più dell'aria, ma questo non lo vuole dire mai nessuno. Ma soprattutto, lasciatemi dire, Andrea è mancato l'amore, quello con la maiuscola, l'amore di chi avrebbe sicuramente bagnato la sua crescita, la sua sofferenza, gli avrebbe dato la forza di superare. Purtroppo si vede nel film che lui a un certo punto dice alla nonna: Nonna, ma tu ci credi in Dio? Certo che ci credo. E perché Dio permette che noi soffriamo? E la nonna gli dice: perché Dio c'ha troppe cose, c'ha tante cose da fare, noi siamo in troppi, non può stare appresso a tutti. Se qualcuno avesse detto a Andrea che invece Dio è un amore che ti sostiene e che ci considera tutti come figli unici, Andrea si è sentito solo e da solo lui a sopportare tutte queste cause di sofferenza non ce l'ha fatta. Basta, ho rubato anche troppo tempo a quello che poi vi devo dire, però penso che sia stato importante dirvelo. Quindi chiedo alla regia per favore di fare un breve stacco musicale e poi cominciamo a parlare della CSE. Eccoci qua, bentornati. Allora, riassunto brevissimo della puntata precedente. L'idea dell'educazione sessuale nelle scuole è un'idea che nasce nello stato totalitario. Le origini del sesso, come Dio e il sesso al centro della nostra vita risalgono addirittura al Settecento, secondo me, al Marchese de Sade, famoso. Ma ai primi del Novecento fu Georgi Lukács, ai tempi del governo comunista di Bella Kun in Ungheria, che fu il primo a proporre appunto l'educazione sessuale nelle scuole per estirpare la morale cristiana dalla gioventù, detto proprio chiaramente come scopo della cosa. Oggi chi è che propone l'educazione sessuale nelle scuole? Oggi la propongono enti molto autorevoli, che ti pare che non vogliono il nostro bene? L'ONU, quindi l'UNESCO, l'UNFPA, l'agenzia dell'ONU che promuove la pianificazione familiare, quindi la riduzione della popolazione, guarda caso, la International Planned Parenthood Federation, che conoscete probabilmente, avete sentito nominare, non solo è il più grande abortifacio del mondo, in America e nel mondo ha tanti derivati, diciamo, tante sedi secondarie, ma oggi offre anche cambiamento del sesso e appunto educazione sessuale. Poi abbiamo il SIECUS, Sexuality Information and Education Council of the United States. Pure questa è una ente molto potente. E infine, dulcis in fundo, abbiamo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi arriva dall'OMS, arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, arriva dall'ONU, arriva da tutti questi grandi enti portatori di pace, di bellezza e tutto quanto, guai a criticare, no, le loro proposte. È ovvio quindi che anche l'Unione Europea se l'è sposata subito questa teoria. Teoria che dice che bisogna appunto fare ai giovani la Comprehensive Sexuality Education, la CSE, l'educazione sessuale globale. E come ce la presentano? Io, guardate, credo di aver fatto un fioretto proprio grande perché mi sono letta un sacco di documenti di queste persone, di queste enti qua. E se voi li leggete, sono infiocchettati e pieni di miele, di dolcezza, un linguaggio empatico e persuasivo. Loro dicono che coinvolgenti, spiegano che questa educazione sessuale è necessaria perché bisogna curare la crescita armoniosa del ragazzo e siamo tutti d'accordo. Deve avere un processo, un approccio olistico, comprehensive, generale, perché bisogna tenere conto di tutta la personalità del ragazzo, non solo del corpo, ma anche della psiche, bla bla bla, bellissimo. A che cosa deve servire? A cose meravigliose, prevenire la violenza, soprattutto sulle donne. Prevenire il sesso precoce, prevenire le gravidanze precoci, prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, evitare che i ragazzi apprendano le nozioni di educazione sessuale dai siti porno, che purtroppo è una cosa, ahimè, una realtà molto dirompente oggi con la diffusione dei telefonini, i ragazzini anche molto piccoli spesso hanno accesso al porno. Quindi, se voi leggete e vi fermate qua, dite viva, venga, ben venga questa Comprehensive Sexuality Education, salviamo la vita ai nostri figli. E invece, lupi travestiti da pecore, bisogna andare a leggere bene fino in fondo. Perché? Perché i programmi di educazione sessuale promuovono il sesso come un diritto umano. È chiaro che noi tutti vogliamo il rispetto dell'autonomia individuale e dei diritti dei bambini, è sacrosanto, ma i diritti sessuali e riproduttivi, secondo questi che guidano questi programmi, che creano questi programmi, tra i diritti ci sta il diritto al sesso. È come dire che Sì, e questo, guardate, questo pensiero affonda le radici appunto in quello che abbiamo detto l'altra volta sul Marchese de Sade, cioè se qualcuno di voi ha mai masticato un po' di diritto, no? Quando c'è un diritto ci deve essere sempre un dovere. Se io ho diritto ad avere 1.000 euro è perché c'è qualcuno che questi 1.000 euro me li deve dare. Se io ho diritto di proprietà sulla mia macchina è perché tutti gli altri hanno il dovere di non prendere la mia macchina, di non rompere la mia macchina, di non rubare la mia macchina. Quindi se c'è un diritto c'è sempre un dovere. E allora, se io ho diritto al sesso, chi è che ha il dovere? E di fare cosa? Dovere, capite? Questa è assolutamente assurda, è un'idea che noi non possiamo tollerare, non solo cristianamente, moralmente, ma anche umanamente e razionalmente. Poi, loro parlano di diritti umani, ricordate che i diritti umani non li fa la legge, non li fa l'ONU, non li fanno i governi, non li fanno gli stati, i diritti umani li fa la natura umana, li fa il creatore, se ci crediamo, se non ci crediamo, diciamo la natura umana, sono diritti naturali e gli uomini non se li possono inventare. Poi, questa educazione sessuale globale è tanto bella che deve cominciare in tenerissima età, deve cominciare fin dall'asilo, dall'asilo nido a volte. Quindi, di fatto, opera la sessualizzazione precoce dei bambini perché i ragazzini non hanno bisogno di sapere certe cose finché non sono loro a fare certe domande. E a chi fanno queste domande? Alla mamma e al papà. L'educazione sessuale che si può fare, che si deve fare, è l'educazione sessuale che fanno mamma e papà. E la fanno perché? Perché loro sono gli unici che conoscono più di tutti il bambino. Loro sono gli unici che sanno come rispondere al proprio figlio e magari sbagliano, ma sbagliano loro che sono i genitori, che sono responsabili. Non si può demandare questo lavoro a estranei, soprattutto in un contesto scolastico dove c'è uno che parla a tutti, parla a 20 bambini che sono tutti diversi, tutti con una maturità, una curiosità, una vita, una storia diversa. È un lavoro da fare persona per persona e possibilmente, ripeto, in casa dove la mamma conosce meglio di tutti il figlio. Appello quindi a tutti i genitori, abbiate il coraggio di parlare di queste cose con i vostri figli, anche piccoli, quando fanno le domande. Ai bambini bisogna sempre dire la verità. Con un po' di buona volontà trovate il modo di dirla, la verità ai ragazzini. E vedrete che loro la malizia da piccoli non ce l'hanno. La malizia su queste cose ce l'hanno quando gliela infiliamo noi adulti. Poi, altra cosa, se voi leggete questi programmi, voi vedete che c'è un completo vuoto morale. Cioè, non, qui subentra chi è stato attento nella scorsa puntata, il pensiero di William Reich, il positivismo rispetto al sesso, no? L'idea della sex positivity. Non bisogna essere, tutti questi programmi dicono non bisogna essere giudicanti, cioè va bene tutto. Il sesso è semplicemente un godimento con il corpo. Il corpo è un mero strumento di piacere, è una cosa, quindi voi sapete meglio di me, io sono il mio corpo, io non ho il corpo, noi siamo un sinolo di anima, spirito e corpo, siamo una cosa sola, non possiamo staccare il corpo dall'anima e dal resto, dallo spirito. Quindi il corpo sono io. Nel momento in cui io uso il mio corpo o il corpo degli altri, io sto usando la persona. La persona non è più un soggetto, ma è un oggetto. E questo è il pensiero di fondo di questa educazione sessuale. Il corpo è un mero strumento di piacere, il proprio e il corpo degli altri. Quindi c'è un completo vuoto morale con questa scusa che non bisogna avere un atteggiamento giudicante, quindi va bene tutto. Va bene qualsiasi tipo di esperienza sessuale, anche le perversioni. Perché? Perché è naturale, secondo loro. naturale perché per loro è naturale qualsiasi fantasia che viene nella testa di qualsiasi persona. Poi, altra cosa che è quasi scontata, questa educazione sessuale veicola sempre, comunque, l'ideologia gender, cioè il sesso biologico conta fino a un certo punto, anzi non conta niente, quello che conta è come uno si percepisce. Quindi non esiste, tu sei maschio o femmina, non importa, tu puoi essere quello che vuoi. Guardate che questa è una cosa veramente devastante. A un ragazzino insinuare questo dubbio che tu puoi essere quello che vuoi e quindi il dubbio che tu possa essere nato nel corpo sbagliato è una cosa devastante. Non sto qui a dilungarmi troppo su questo perché sono sicura che gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio già lo sanno, però per esempio vi dico. Cercate su internet la parola detransitioner, detransitioner, e vedete quanti giovani sono stati rovinati da questa propaganda, hanno intrapreso il cammino della transizione per cambiare sesso, fra virgolette, perché il sesso non si cambia, e si sono ritrovati con un corpo devastato dagli ormoni o addirittura, ahimè, dagli interventi chirurgici mutilanti. E noi di Provita e Famiglia abbiamo recentemente invitato in Italia e ha fatto un giro a ottobre per diverse città italiane una detransitioner, una ragazza di 22 anni che si chiama Luca Hein, scritto Hein. Pure questo se lo cercate su internet la trovate. E questa ragazza proprio ha fatto questa testimonianza. A 13 anni lei era una ragazzina in crisi, come sono in crisi tutti gli adolescenti, guarda caso anche lei in crisi soprattutto per la separazione dei genitori. E qualcuno gli ha detto: tu sei nata nel corpo sbagliato. E lei ha pensato che i suoi problemi psicologici, il suo sentirsi inadeguata, il suo non amarsi, eccetera, fosse dovuto a questo, essere nata nel corpo sbagliato. E quindi medici, psicologi e falsi amici l'hanno indotta a 13 anni a cominciare a vestirsi da maschio, a farsi chiamare da maschio, quella carriera alias che nelle scuole italiane molte vogliono continuare a promuovere. Noi abbiamo fatto più di 300 diffide alle scuole che hanno introdotto il regolamento alias perché è illegale, ma la moda prevale su tutto, e quindi dopo la transizione sociale, cioè l'accettazione di questa carriera alias, lei a 16 anni si è fatta amputare tutti e due i seni, va bene? A 16 anni ha cominciato a prendere il testosterone, e poi, per grazia di Dio, anche se lei non è credente, a 20 anni ha capito che stava facendo qualcosa che la stava devastando. Perché voi immaginate gli effetti collaterali degli ormoni che hanno nel corpo umano. E quindi ha smesso di prendere il testosterone e ha cercato di tornare indietro. Chiaramente il seno non è che le ricresca, dovrà, quando vorrà, potrà, dovrà farsi una plastica. E il testosterone le ha lasciato degli effetti collaterali abbastanza devastanti. Lei ha parlato di problemi al pavimento pelvico e ha problemi di dolori fortissimi alle articolazioni. Quindi, l'educazione sessuale veicoli l'idea ai nostri figli che loro possono essere quello che vogliono, possono essere nati nel corpo sbagliato, è una cosa assolutamente devastante che noi non possiamo permettere. Ultima noticina, adesso comincia ad andare di moda anche il transespecismo. Ci sono ragazzini che si sentono lupo, che si sentono gatto, e ho letto con orrore che il presidente dell'Ordine degli Psicologi australiano, presidente degli Ordini degli Psicologi, sottolineo, ha detto a una madre che ha sta figlia che si sente gatto, ha detto è normale, fa parte della crescita, quindi bisogna assecondarla. Io su questo non c'è proprio da commentare. Spero che abbiate capito bene, no? Se si può essere quello che vuole, perché non essere un gatto? altra cosa, appunto, il sesso come diritto umano. E il sesso come diritto umano, abbiamo detto che è una cosa assurda. Altra cosa, in questi programmi di educazione sessuale, la famiglia è sempre vista come inadeguata. Loro, siccome sono stati attaccati in passato su questo, ci mettono tutta nella parte dolciastra, dice, i genitori devono collaborare però poi andando a leggere bene, bisogna leggere tutto, si vede bene che di questi genitori non c'è fiducia, i genitori non sono adeguati, soprattutto, udite, udite, i genitori si fanno influenzare dalla morale in cui credono, come se fosse un male. Questo vale per tutti i genitori di qualsiasi religione, di qualsiasi credo o di qualsiasi comunque morale. Perché i genitori non devono farsi influenzare dalla morale in cui credono? La morale in cui noi crediamo è qualcosa che ci mantiene vivi. Vabbè, quindi se voi leggete però la famiglia non serve a niente, i valori non sono da prendere in considerazione perché i valori sono opprimenti, no? Perché bisogna essere liberi, liberi di fare quello che ci pare col proprio corpo e col corpo degli altri. Allora, una cosa molto grave e che è stata messa in evidenza da una pediatra americana, scusate che non mi ricordo il nome, adesso ve lo trovo. Vabbè, questa pediatra americana ha detto chiaramente che l'educazione sessuale, poi lo troverò il nome, ma non importa, forse. Vabbè. L'educazione sessuale fatta in questo modo serve a favorire il lavoro dei pedofili. Perché? Sapete, in inglese si usa la parola grooming. Grooming è proprio l'adescamento che fanno gli adulti nei confronti dei bambini. C'è stata anche una sentenza di un tribunale dell'Alabama, mi pare, che ha detto che l'educazione sessuale globale faceva grooming nei confronti dei bambini. Perché? Perché cosa fa il pedofilo? I pedofili più pericolosi non sono quelli che acchiappano i bambini e li violentano e li ammazzano con la forza. E dirò, forse chissà, dico una cosa che penso io, forse questi sono una minoranza. I pedofili più pericolosi sono quelli che i bambini lì cercano di irretire, di coltivare, di farseli amici, di iniziarli piano 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 a quello che sono, secondo loro, le gioie del sesso. Questo è il grooming, è cercare di farseli amici i bambini. E infatti, come dice sempre Don Fortunato di Noto, il pedofilo ha un sesto senso particolare per sentire il bambino che è un po' in crisi, che soffre di mancanza d'affetto, il bambino che, è un po', che si sente un po' isolato, un po' abbandonato. Quello più fragile è quello che viene subito preso di mira dal pedofilo. Ma i bambini, tutti noi che abbiamo avuto figli o nipoti, lo sappiamo perché è così. I bambini non è che sono istintivamente portati ad avere un approccio con gli organi sessuali altrui. Anzi, io mi ricordo i miei nipoti, i miei figli, ah, che schifo la lingua, che schifo. Cioè, i bambini hanno un pudore innato, una sorta di pudore innato, per cui non amano istintivamente l'idea, certe idee non gli vengono proprio nell'anticamera del cervello. Quindi, quando tu al bambino gli insegni piano piano, vedi il tuo corpo può essere fonte di piacere, si possono avere rapporti anali, orali, perché queste cose spiega l'educazione sessuale globale come se fossero cose normali, abbassi le difese del bambino stesso, cioè gli apri la porta per cui il bambino dice: ah, beh, allora non è uno schifo, allora è normale, allora si può fare. Ecco qui che tu hai aperto la porta all'adescamento del pedofilo. Hai fatto il lavoro, hai facilitato il lavoro che il pedofilo avrebbe dovuto fare con pazienza e con molto tempo. Ripeto, questo non lo dico io, questo lo dicono gli studi scientifici e questa cosa è stata anche oggetto di una sentenza di un giudice di un tribunale americano che adesso la devo trovare per forza. Mannaggia, vi chiedo veramente scusa. Vabbè, non la troverò mai. Altra cosa. L'educazione sessuale globale, dicono, ottiene tutti questi bei risultati, no? Diminuisce le gravidanze indesiderate, che tu spieghi ai bambini, no? Diminuisce la trasmissione delle malattie venere, perché tu spieghi che bisogna usare i preservativi, eccetera. Diminuisce quello e quell'altro. Ebbene, tutto questo non è vero. Ma che non è vero, non lo dico io che sono pro vita e famiglia, figurati, cattiva. Questo che non è vero, che questa educazione sessuale non ottiene i risultati che dice di volere ottenere, lo dicono gli stessi documenti che loro presentano, le stesse tabelle che loro producono, perché se voi andate a leggere fino in fondo e nel dettaglio quello che loro scrivono, alla fine, quando fanno i loro calcoli, quello che emerge è che al massimo loro riescono con questi corsi di educazione sessuale a trasmettere un po' di conoscenza dei contenuti, ma non diminuisce l'uso, non diminuiscono i rapporti precoci, non diminuiscono le malattie sessualmente trasmissibili, non diminuiscono le gravidanze indesiderate degli adolescenti e quindi non diminuiscono, ahimè, gli aborti tra gli adolescenti. Anzi, pensate che in Inghilterra c'era un programma di educazione sessuale globale molto diffuso a tappeto in tutte le scuole, che però ovviamente costava, perché questi formatori sono pagati, tra parentesi. E a un certo punto c'è stata nell'ambito di una crisi economica, il governo inglese ha deciso di tagliare dei fondi e delle spese e ha tagliato questi corsi di educazione sessuale. Ebbene, è stato riscontrato che dopo che sono stati tagliati questi corsi di educazione sessuale, sono diminuiti gli aborti fra gli adolescenti. Guarda caso. Perché? Perché questa gente punta a, come dire, scusate, ho perso il filo. Cioè, questa gente non punta a eliminare il rischio di queste cose, punta alla riduzione del rischio. Che vuol dire? È una cosa molto viscida. Se io voglio eliminare il problema per esempio, dell'aborto, aborto degli adolescenti. Come faccio io a impedire che gli adolescenti abortiscano? Io devo fare un'educazione sessuale vera, cioè devo spiegare, che non dice più nessuno, che è naturale che da un rapporto sessuale nasca un bambino. Quindi l'educazione dovrebbe essere, ragazzi, siate responsabili prima di avere un rapporto sessuale con una persona, assicuratevi che quella persona sia la persona giusta, che sia il momento giusto e che siate tutte e due pronti a eventualmente accettare la vita che naturalmente scaturisce da un rapporto sessuale, possibilmente dopo la benedizione della vostra unione da parte del Signore. Però di questi tempi è sempre più difficile fare questo discorso perché non lo fa più nessuno. E invece noi dobbiamo ricominciare a farlo questo discorso perché in questo modo, prima di fare sesso col mio fidanzato, io capisco, dovrei capire, dovremmo capire che dobbiamo innanzitutto essere pronti ad accettare il bambino che potrebbe nascere. Invece cosa si dice? Si dice tu usa la pillola, usa il preservativo, vedrai che ti puoi divertire quanto ti pare, il sesso è un gioco. Ma qualsiasi metodo anticoncezionale, qualsiasi, è fallace. La percezione che io ho di essere protetta mi fa moltiplicare comportamenti a rischio ed è una legge statistica acclarata, per cui aumentando i comportamenti a rischio, alla fine aumentano l'evento che io volevo evitare, quindi aumentano le gravidanze adolescenziali. Guardate, è lo stesso discorso che si fa con le cinture di sicurezza. Ah, si è visto che con le cinture di sicurezza a un certo punto sono aumentati gli incidenti. Perché? Perché la gente, sentendosi protetta dalla cintura di sicurezza, aumentava i comportamenti a rischio, guidava in modo più spericolato. Quindi, aumentando i comportamenti a rischio, aumentano le persone che poi rimangono ferite o uccise dagli incidenti che aumentano. Non so se mi sono spiegata su questo. Ho il permesso della regia di dire a tutti gli ascoltatori che vogliono chiarimenti, che vogliono che io torni o approfondisca qualcuno di questi argomenti, che possono tranquillamente scrivere a Radio Buon Consiglio. E poi nella prossima puntata, il prossimo mese, ne parliamo di tutto quello che volete. Se non sono stata chiara o se non ho toccato argomenti che voi volevate di cui io parlassi. Un'altra cosa interessante è la testimonianza che ci dà una Monica Klein, che è una impiegata, ex impiegata della Planned Parenthood Federation. Lei, in buona fede, si era impiegata in quella clinica proprio per fare educazione sessuale nelle scuole. E allora lei ha detto ai suoi capi, dopo aver fatto il corso di formazione, dice: ma scusate, ma io come faccio a dire, a spiegare ai ragazzi che non devono fare sesso precoce? E che cosa gli hanno risposto i capi a conferma di quello che vi ho detto 5 minuti fa? Tu non gli devi dire di non fare sesso, tu gli devi dire di fare sesso con gli anticoncezionali che gli forniamo noi e così vedrai che avremo presto, incrementeremo il numero delle nostre clienti che poi vengono ad abortire. Quindi è una cosa che, almeno secondo la testimonianza di questa Monica Klein, è una cosa calcolata, no? È una cosa calcolata che l'educazione sessuale serve proprio per ottenere quello che dicono, con tutti i fiocchetti e la melassa, dicono di voler evitare. Vi potrei anche fare degli esempi agghiaccianti di contenuti di questa educazione sessuale. Forse qualcuno di voi che non è troppo giovane si ricorderà quando nel 2012-2013 sono stati presentati dei libretti dall'UNAR che dovevano essere distribuiti in tutte le scuole, che erano pieni di questa roba e le associazioni, siamo state Pro Vita e Generazione Famiglia e altre associazioni, ci siamo battuti come leoni, è stato il nostro primo grande impegno. Pro Vita era appena nata, Pro Vita è nata nel 2012, il nostro primo grande impegno pubblico e siamo riusciti a bloccare questi libretti. Questi libretti si basavano su un documento che ancora oggi questi recenti programmi di educazione sessuale promossi, per esempio, ce n'è uno terribile promosso dall'Ordine degli Psicologi del Lazio con il patrocinio dell'Università di Tor Vergata, dell'Università La Sapienza, quindi sempre soggetti molto autorevoli che uno dice, ma questi se ne intenderanno, no? L'ordine degli psicologi del Lazio. Tant'è che a Milano già hanno fatto, stanno facendo, il sindaco Sala già sta facendo corsi di educazione sessuale in questo senso in tutte le scuole. Allora, dicevo, questi che propongono queste cose richiamano degli standards dell'educazione sessuale che sono stati prodotti dalla sede europea dell'OMS, Standards dell'educazione sessuale in Europa. Se voi cercate su internet li trovate, perché se non credete a quello che vi sto per dire, lo potete leggere con i vostri occhi. Però bisogna, ripeto, leggere fino in fondo. Allora voi trovate, questo forse vi posso dire anche alla pagina, che questi standard tanto celebrati, ai ragazzini da 0 a 4 anni bisogna insegnare la bellezza del loro corpo, i loro organi sessuali. Ecco qua, faccio vedere la pagina. Non potete leggere, leggo io. 0-4 anni, 0-4 anni. Il corpo umano, lo sviluppo, tutte le parti del corpo alle loro funzioni, igiene del corpo, tutte belle cose. Poi 0-4 anni, gravidanza, nascita, neonati, basi della riproduzione umana, come nascono i bambini, gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione infantile, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali. Il fatto che la gioia del contatto fisico è un aspetto normale della vita di tutte le persone. Quindi, quello che io vi dicevo, preparare i ragazzini per i vedati, ecco qua, questa è la prova. E non vado avanti perché, insomma, ve lo immaginate, se questo è da 0 a 4 anni, figuratevi a quelli più grandi che cosa gli possiamo insegnare. Un'altra chicca vi posso leggere, questo sempre dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Bisogna dire l'educazione sessuale è indispensabile se si vuole creare un clima positivo di apertura verso la sessualità, nel rispetto di tutte le diversità di tutti i generi. Cioè, bisogna essere, fare sesso, fare sesso, fare sesso in tutti i modi come ci capita. Ecco, ho trovato la dottoressa. No, niente. Ecco qui, sì. No, il Nebraska, ho detto l'Alabama. Ecco qua. Il governatore del Nebraska, Pete Ricketts, ha definito gli standard dell'educazione sessuale come un manuale di grooming. E la pediatra che ha trattato questo argomento si chiama Sue Greenwald. Ecco qua, l'ho trovato. Quindi, l'educazione sessuale abbiamo capito che non serve a nient'altro che a rovinare i nostri figli. Allora voi dite: ma come facciamo? Siamo rovinati, questi sono potenti. Certo, questi sono potenti, ma ricordatevi che basta un sassolino molto piccolo per inceppare un ingranaggio anche mostruoso. Ricordatevi che Davide ha ucciso Golia con una mazza fionda. E possiamo anche dire, visto che siamo a Radio Buon Consiglio, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Però noi a Dio dobbiamo offrire le nostre capacità, cioè noi dobbiamo metterci la faccia, dobbiamo metterci del nostro e quindi, prima cosa, partecipare alle riunioni della scuola, partecipare alla vita della scuola dei nostri figli. Non si può delegare, non ci possiamo fidare di nessuno. Ahimè, purtroppo, non ci si può fidare neanche delle scuole cattoliche, perché io sono sicura in buona fede, però ho visto associazioni cattoliche che si ispirano a principi cristiani, che siccome arrivano questi programmi dall'OMS, da Save the Children, da tutti gli enti super buoni, si fidano e accettano l'idea, dicono sì, è giusto, bisogna fare l'educazione sessuale globale ai nostri figli. Quindi noi non possiamo fidarci di nessuno, dobbiamo stare molto attenti, partecipare alle riunioni, leggere le circolari, leggere i piani dell'offerta formativa. Dobbiamo perderci del tempo. Dobbiamo perderci del tempo e poi, quando c'è qualcosa che non va, prima di tutto dobbiamo cercare di trovare alleati negli altri genitori, far capire agli altri genitori quello che accade, trovare alleati anche tra gli insegnanti, perché è più facile di quanto possiate pensare. E poi, nel caso, potete scrivere a Provvita e Famiglia, info@provvitaefamiglia.it oppure scuola@provvitaefamiglia.it e segnalare il caso e noi se possiamo interveniamo, vi offriamo supporto come possiamo in tutti i casi, se c'è anche da fare un po' di caciara mass mediatica la facciamo e tante volte siamo riusciti a frenare queste cose, devo dire. E poi dobbiamo non mai, mai smettere di parlare con i nostri ragazzi. Purtroppo viviamo in un mondo che ci porta sempre più a isolarci, perché siamo costretti a lavorare dalla mattina alla sera. Quando arriviamo a casa la sera stanchi, tutto ci va, meno che di stare a sentire le lagne del ragazzino o i patemi dell'adolescente che ha le sue crisi, le sue cose, i suoi scatti di nervi, eccetera. Ha buon bisogno. Ci abbiamo uno schermo che ci aiuta a riposare la mente, diciamo riposare la mente fra parentesi, che può essere la TV e purtroppo invece più spesso è il telefonino. E quindi arriviamo a casa, ci mettiamo al telefonino, ci facciamo magari due risate perché vediamo i post cretini degli amici e perdiamo tempo in questo modo. I nostri figli, d'altro quanto, pure loro stanno davanti a uno schermo, davanti al telefonino, se ne passano quelle 2 ore in cui potevamo stare insieme in questo modo. Noi che siamo adulti dobbiamo impedire questo. Noi torniamo a casa, dobbiamo avere il coraggio di spegnere il telefono e di chiuderlo in un cassetto e di invitare i nostri figli e, se è il caso, costringere i nostri figli a fare altrettanto. Riprendiamo in mano i libri come passatempo e soprattutto non smettiamo mai di parlare con i nostri ragazzi. Facciamoci raccontare quello che succede a scuola, facciamoci raccontare quelli che sono i loro disagi, i loro problemi, le loro paure, le loro angosce, che è normale che abbiano, perché a una certa età gli adolescenti è stra super normale che siano ragazzini in crisi, perché l'adolescenza è il periodo della crisi. Questa crisi si deve accettare innanzitutto e poi possiamo cercare di dare loro gli strumenti per uscire dalla crisi, ma da loro stessi, non che appena c'è un problema chiamiamo lo psicologo. Lo psicologo è una terza persona che può servire, per carità, se è un professionista valido, per carità, ma la prima cosa è parlare con i ragazzi e far capire loro che nel momento della crisi sono loro stessi che hanno dentro di loro la forza per uscirne. E se tutto questo noi lo facciamo con un po' di fede nel Signore, magari con un rosario, con la preghiera alla Madonna, voi capite che viene tutto molto, molto più facile. E diamo al Signore, noi spargiamo semi, diciamo parole, raccontiamo, diciamo i pericoli dell'educazione sessuale globale ai nostri amici, parenti e conoscenti. Poi è il Signore che moltiplica, è il Signore che fa sbocciare e crescere semi e alberi. Noi buttiamo semi, non ci stanchiamo di buttare, ma usiamo quello che abbiamo, i talenti che abbiamo per imparare, per capire queste cose e per fare così una vera opera, chiamiamola così, di testimonianza, ma io direi anche di evangelizzazione. Io con questo penso di aver detto tutto. Chiedo scusa se mi sono anche impicciata un paio di volte, ma di cose da dire ce n'erano veramente tante e forse non ve le ho dette neanche tutte, tutte. Vi ringrazio per la pazienza e vi aspetto per il prossimo mese. Arrivederci a tutti. Ave Maria.